Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti a tutti in una nuova puntata del Pointer Podcast. Questa è la puntata 289. Io sono Eugenio e con me c'è Luca. Ciao Luca.
Ciao Eugenio.
È una vita che non facevo l'intro. È sempre complicato iniziare, ma l'abbiamo superata. È andata. Come stai?
Bene, bene, ti devo lasciare fare l'intro un po' più spesso allora, così ti abitui.
Capito, esatto, io tento di evitarla, ma invece
sì, sì.
Tanto tocca.
Ci siamo anche visti di persona ultimamente, ne avevamo parlato nella puntata scorsa, no? Dicendo che saremmo stati alla DFSP, se ci siamo effettivamente stati sabato scorso.
Ora... abbiamo anche inaspettatamente rispettato l'uscita della puntata e quindi chi l'ha ascoltata subito l'ha saputo in anticipo.
Esatto, esatto, ha avuto quest'anteprima.
Esatto, sì, è stato figo. Io è tanto che non andavo a una conferenza fisica, ma è sempre bello incontrare un sacco di persone, vedere un po' dei talk, ma mi è piaciuto molto.
Tra l'altro una delle prime dev, non la prima, credo forse la seconda che hanno fatto, c'eri anche tu, no? Forse era la seconda che era stata fatta, no? Credo prima della pandemia, quindi forse 2019 era probabilmente.
Era pre-pandemia, era quella che durava 2 giorni, multitrack.
No, quella era quella dei 2 giorni, dove sarebbe stata quella della pandemia, dove avevamo mandato il talk.
Ma possibile che io me ne ricordo un'altra di 2 giorni? Vabbè, comunque, sì, c'ero stato e mi ricordo che è stata bellissima e mo cerco se la trovo una foto, perché secondo me c'è una foto su Instagram.
Sì, però... sì, c'è una foto su Instagram, te lo posso
14 confermare. Aprile 2019.
Sì, esatto. Sì, no, ma me lo ricordavo, infatti. Però era un giorno, credo. Quella di 2 sarebbe stata l'anno dopo, però poi era saltata. E avevamo mandato anche un talk, cioè ci avevano preso, tra l'altro.
Che però
non l'abbiamo mai fatto.
Remoto.
Fondamentalmente.
Quello l'abbiamo fatto a remoto.
L'abbiamo fatto da remoto, sì.
Non mi ricordo, però sì.
Ok, prima di iniziare ovviamente noi vi ricordiamo che potete seguire il Pointer Podcast tramite vari canali che sono sia i social ma soprattutto la Pointer Chat, che è la nostra chat su Telegram, e la Pointer Chat su Telegram è un po' un luogo in cui si incontrano persone che in questo momento sono molto prese dall'agentic coding. Lo era anche prima, probabilmente, ma nell'ultimo periodo specialmente c'è stata questa impennata di interesse verso questo tipo di argomenti. Quindi se siete interessati a questo tipo di argomenti, se siete finiti ad ascoltare il Pointer Podcast perché qualche titolo vi ha interessato particolarmente, perché l'agentic coding in questo momento è la vostra unica ragione di vita e non sapete come lanciare più agenti in parallelo che lavorino anche mentre voi fate altro, la chat del Pointer Podcast può essere un punto di inizio per imparare meglio a usare questi strumenti.
Sappiate che è un problema comune, quindi troverete tante persone come voi lì dentro.
Esatto. E a proposito di questo, ora non abbiamo ancora fatto in tempo a guardare troppo da vicino le novità, specialmente quelle di DeepSeek, perché appunto sono arrivate proprio poche ore fa e è difficile stare al passo con tutto questo. Visto che ieri sera abbiamo avuto GPT 5.5, stamani abbiamo avuto DeepSeek 4, quindi è praticamente impossibile stare al passo con tutto, ma sappiate che nel momento in cui uscirà questa puntata sarà uscito da qualche giorno GPT 5.5 e DeepSeek 4, e la cosa che comunque vogliamo sottolineare di tutto ciò è che i prezzi continuano nella loro folle corsa, perché GPT 5.5 ha dei prezzi abbastanza folli. Anche se poi loro dicono che comunque c'è un consumo minore di token, che però costano di più, mentre DeepSeek 4, da quello che riportano nei benchmark, sembra che sia piuttosto interessante come performance, sembra che sia in questo momento il miglior modello open weight, che teoricamente potreste farvi girare anche in locale, a patto che abbiate una macchina adeguata, perché comunque è un modello che c'ha più di un trilione e mezzo di token, di parametri, qualcosa del genere. E la cosa che però è da notare di DeepSeek è che i costi per milioni di token, sia in input sia in output, sono molto ma molto più bassi rispetto sia a Claude sia a GPT. Ora, la qualità sicuramente non è probabilmente comparabile con gli ultimi modelli, però per considerati i costi, considerando che anche molto spesso appunto nella chat del Pointer Podcast si parla del fatto che questi tipi di modelli stanno diventando un qualcosa che solamente determinate aziende si possono permettere di fornire ai propri dipendenti, quindi magari la singola persona che vuole sperimentare non si può comprare magari tutti i mesi l'abbonamento da $200 oppure spendere 1000 euro di API al mese, questi sono strumenti che comunque possono essere tenuti in considerazione, questi, nel senso, questi modelli open weight cinesi possono essere tenuti in considerazione soprattutto perché ci sono anche degli abbonamenti, per esempio quello su, non vorrei sbagliarmi, ma credo sia su Open Router, che costa $5 al mese e vi dà accesso a un po' di $5 il primo mese, poi diventano 10, vi danno accesso a un po' di questi modelli per sperimentare. Quindi ecco, era giusto per dire che ci sono questi due modelli. Poi, se riusciamo, la prossima settimana facciamo un approfondimento un po' più... approfondiamo un po' di più il tema di DeepSeek 4, visto che è uscito anche il Technical Report insieme al modello su Hugging Face, e vediamo un po' cosa hanno fatto e vediamo cosa anche ne diranno in questi giorni i vari utilizzatori e come verrà, diciamo, quale sarà l'impatto sugli utenti.
Ma riguardo GPT 5.5, io non l'ho ancora provato, ho visto che ce l'ho nell'interfaccia di ChatGPT, lo posso selezionare, ma per la questione del costo di token che dicevi, hanno messo un qualche tipo di limite su ChatGPT per cui dopo un tot fa stile Claude e dice: ah, è finito il consumo di token, ci vediamo tra 15
allora,
giorni.
Allora, non so come funziona con la questione, diciamo, del 5.5. Quello che succede con quello precedente, insomma, su GPT, quello che succede è che nel momento in cui tu fai troppe domande o comunque consumi troppi token, immagino, a un certo punto ti dice: guarda che sei vicino al tuo limite, che verrà ricaricato tra, non lo so, qualche ora. Nel frattempo ti facciamo comunque usare ChatGPT, ma con un modello meno forte. Quindi in realtà ti scala su un modello meno performante, ecco.
Ok, quindi
immagino che
anche lì
5 sia simile, insomma.
Ok, no, pensavo, non ho mai, cioè ultimamente non sto usando tantissimo ChatGPT, ma ogni tanto lo uso, non avevo mai raggiunto il limite, non sapevo se l'avevano messo.
No, no, questa cosa c'è, sì, questa cosa c'è. Okay, vabbè, mentre invece senso. Da Codex, semplicemente se tu raggiungi il limite dei token nelle 5 ore, ti dice: aspetta, viene ricaricato tra un po' e ricomincia.
Vabbè,
poi credo, sì, puoi anche passare forse a modelli inferiori, anche lì, però non l'ho provato, devo dire la verità.
Ok. Ha senso, nel senso che se c'è GPT, anche se in background mi cambia modello, tendenzialmente gli faccio domande dove magari se mi scala modello non c'è problema, se invece sto a lavorare su codice eccetera, te lo devo proprio io che voglio cambiare modello.
Esatto, nel senso, da web solitamente magari quello che ci faccio ancora oggi è chiedere, che ne so, di controllare qualcosa con scritto, quindi cose che magari anche un modello che è di un anno fa riusciva già allora a fare, quindi
sì,
benissimo anche adesso. Sul codice magari preferisco usare qualcosa di, cioè, il migliore attuale, cioè almeno quello meno peggio, almeno se proprio non è il migliore.
Concordo.
Quindi ecco, sì, così. E la cosa però con cui vorremmo, la notizia, diciamo, con cui vorremmo aprire la puntata è il post-mortem di Claude, nel senso che è il 23 di aprile è stato pubblicato un blog post dagli ingegneri di Claude, dagli ingegneri di Anthropic, sul sito di Anthropic, che riguarda i vari problemi che ci sono stati su Cloud Code nelle ultime settimane. Si è parlato molto di questo, si è parlato di varie problematiche con Cloud Code, con persone che magari facevano qualche prompt e anche con l'abbonamento max, quindi quello da $200 al mese circa, andavano poi ad esaurire questi token subito in poco tempo e quindi si trovavano a non, diciamo, a pagare per qualcosa che poi non riuscivano a utilizzare davvero. Hanno spiegato quali sono stati i problemi nel corso delle ultime settimane e al momento quello che hanno fatto, visto che dicono che comunque questo non è quello che dovrebbe succedere, questo non è quello che vorrebbero che gli utenti poi non è quello che vogliono che gli utenti utilizzino, il 23 di aprile hanno resettato i vari limiti per gli utenti, per tutti per tutti quelli che stanno al momento pagando per Cloud Code, quindi immagino che da quelli che pagano $20 in su comunque hanno avuto i limiti resettati a causa di questi problemi. E in particolare nel blog post parlano di tre problemi differenti che si sono verificati a partire da inizio marzo fino a metà aprile, più o meno. Problemi che in realtà riguardano tre settori diversi, ma che in qualche modo poi portavano, da un lato, un consumo maggiore di token, che era una delle cose appunto di cui ci si lamentava, perché con un consumo maggiore di token poi questo comporta che Cloud inizia prima a dirti: guarda che hai esaurito i token, guarda che il tuo limite l'hai già raggiunto, non puoi utilizzare Cloud. Ti è capitato anche a te, immagino, o comunque sì, hai notato qualcosa.
E molto più frequentemente di quanto succedeva due mesi fa.
E l'altra cosa che è stata notata da alcuni utenti è un generale instupidimento, diciamo, delle risposte di Cloud, e questo è dovuto a un altro problema. La prima cosa che hanno loro evidenziato in questo articolo riguarda il fatto che nel momento in cui avevano rilasciato Cloud Opus 4.6 a febbraio, avevano impostato la quantità, la capacità di reasoning di Opus all'interno di Cloud Code al massimo, quindi c'era questo reasoning che era impostato su AI, quindi in modo tale che se il modello avevi a disposizione Cloud Opus 4.6 avevi anche a disposizione il ragionamento massimo che potesse avere, che secondo me c'ha anche senso, nel senso che se io pago per quel modello mi aspetto di utilizzare di utilizzarlo al meglio, di utilizzare tutto quello che posso. Questo cosa causava però che, chiaramente, essendo questo ragionamento un po' lungo, nel senso che per dare degli output migliori, questo ragionamento comportava un output di più e più token, in modo tale che tutta questa reasoning trace diventasse più lunga e Cloud, tra virgolette, ragionasse meglio, ragionasse di più e ragionasse più a lungo e ragionasse meglio, quindi. Quindi questo cosa comportava? Che gli utenti notavano che la UI diventava si bloccava completamente durante questo processo, che c'era un uso di token maggiore rispetto al solito e soprattutto anche che c'era una latenza che era maggiore del solito nel momento in cui loro andavano a fare una domanda e si aspettavano la risposta. Quindi, nonostante questo effort maggiore nel reasoning portasse poi delle performance migliori, gli utenti non l'avevano visto benissimo. Quindi quello che hanno fatto è modificare questo livello di ragionamento inserendo la possibilità di cambiarlo con il comando slash effort e hanno notato che poi hanno notato che in realtà hanno modificato da high a medium il valore di default di questo parametro. E questo perché? Perché avevano fatto dei test e in realtà hanno visto che non c'erano così tanti cambiamenti con Opus 4.6 tra l'utilizzare reasoning medium e reasoning high. Quello che è successo è che chiaramente la latenza è migliorata, il consumo di token è migliorato, ma allo stesso tempo gli utenti hanno iniziato invece a vedere un peggioramento delle performance di Cloud in termini di intelligenza, nel senso che Cloud diventava meno bravo nel risolvere i vari problemi. Quindi loro hanno ascoltato in qualche modo i feedback degli utenti, quindi avevano introdotto questa possibilità di scelta e la cosa che poi hanno fatto, questo dopo il 7 aprile, hanno impostato che questo effort, questo ragionamento sia high nel senso di nel caso di Opus 4.6, mentre invece sia XI nel caso di Opus 4.7. XI è una modalità che hanno introdotto con Opus 4.7, che è a metà tra l'AI e il MAX, che è un'altra modalità, insomma, ancora più in alto. E questo, a quanto pare, dovrebbe aver risolto questo primo problema che riguarda più che altro le performance di Cloud. E qui diciamo che questo tocca un po' le performance e un po' i token, perché chiaramente con questo ragionamento al massimo si spendevano più token. Poi la seconda problematica è quella che probabilmente ha causato la maggioranza dei problemi e quella di cui si parlava molto nelle scorse settimane, perché se avete un po' seguito tutto il discorso riguardante Cloud Code, si parlava molto di alcuni problemi di cache che avevano comportato poi un consumo maggiore di token e di conseguenza i blocchi di token, i blocchi di Cloud Code. Quello che hanno fatto all'interno nella codebase di Cloud Code il 26 marzo, questo l'hanno introdotto, è stato inserire una nuova funzionalità che teoricamente avrebbe dovuto rendere più, cioè meno costose le chiamate alle varie API di Cloud nel momento in cui si andava a ricominciare una sessione. Quindi, quello che succede è che quando iniziate una sessione con Cloud e iniziate a fare domande e ad avere delle risposte, voi avete questa storia della vostra conversazione con tutte le varie, tutta la chiacchierata che vi siete fatti e con tutta la reasoning trace di Cloud. Questo perché? Perché Cloud può poi andare a vedere la sua storia per capire perché ha fatto una certa modifica, perché ha fatto una certa chiamata magari a un MCP o una skill o quello che sia. Quando hanno fatto questo cambiamento a fine marzo, hanno fatto una modifica alla cache per fare in modo che in realtà nel momento in cui voi andavate a fermare una sessione per più di un'ora, la cache, questa cronologia delle risposte, in particolare delle reasoning trace, veniva cancellata per appunto evitare che nel momento successivo in cui andavate a riprendere quella sessione doveste poi fare più chiamate e consumare più token per fare in modo che Cloud riuscisse a riprendere tutto quello che aveva dato in output. Questo in teoria doveva migliorare le cose, ma in realtà c'era un bug in questa implementazione. Il bug che c'era in pratica era che in realtà questa pulizia, diciamo, della cache non veniva davvero fatta solamente una volta quando passava più di un'ora dalla fine di una sessione, ma veniva fatta praticamente alla fine, cioè veniva fatta ogni volta che voi facevate una domanda. Quindi facevate una domanda e tutto quello che c'era nella history veniva cancellato. Quindi questo cosa comportava? Che nel momento in cui voi facevate magari una domanda successiva per capire, per esempio, perché Claude aveva fatto un qualcosa o perché aveva fatto una determinata scelta, non era per lui facile capire perché era stata fatta una scelta, perché in realtà aveva già cancellato il passato. E quindi questo comportava dei problemi vari, nel senso che diventava più complicato ottenere delle risposte sensate e soprattutto venivano consumati più token. Questo è stato quello probabilmente che ha causato la maggioranza dei problemi. La difficoltà maggiore per loro è stata capire come risolvere il problema, perché non era facile per loro riprodurlo, a quanto ho capito, e solamente Opus 4.7 è stato in grado poi invece di trovare questo bug, mentre Opus 4.6 non era riuscito a trovarlo, e nel cercare di risolvere questo problema, cosa che è stata fatta, a quanto loro dicono, il 10 aprile in una nuova versione di Cloud Code, hanno poi migliorato anche la parte di code review all'interno di Cloud Code per fare in modo che problemi come questo possano accadere sempre meno, e anche questa code review, in realtà penso, questa funzione di code review credo che poi la renderanno, o se non l'hanno già resa disponibile agli utenti. L'ultima feature che avrebbe dovuto migliorare le cose, che in realtà poi ha peggiorato, è un cambiamento nel system prompt di Cloud. Quello che hanno notato nello sviluppo di Opus 4.7 è che Opus 4.7 era decisamente più verboso rispetto al 4.6, quindi tendeva a dare risposte molto più lunghe. Questo è un problema, di nuovo, sempre per lo stesso motivo, ovvero brucia più token. Cosa si fa per risolvere? Si introduce un system prompt che teoricamente doveva andare a limitare la lunghezza delle risposte di Opus 4.7. Il problema è che loro inizialmente nei test interni non hanno notato delle variazioni significative delle performance nel momento in cui avevano introdotto questo system prompt, sia per Opus 4.7 sia per il 4.6. e quindi lo hanno pubblicato quando hanno lanciato Opus 4.7 il 16 aprile. Si sono poi in realtà resi conto, nel momento in cui l'hanno fatto notare gli utenti, che hanno ringraziato tramite la slash feedback, comando slash feedback, si sono resi conto che in realtà c'era una riduzione delle prestazioni di questi due modelli a causa di questo system prompt, e quindi lo hanno tolto di nuovo con la release del 20 aprile. Questo chiaramente comporta però che di nuovo consumiamo molti più token, perché se il system prompt era stato introdotto per fare in modo che si consumassero di meno e ora l'hanno tolto, torniamo di nuovo al problema del maggiore consumo di token. Quindi in realtà mi sembra che da un lato migliorino le cose, dall'altro le peggiorino. Io vedo un po' un cercare adesso di correre ai ripari, perché hanno fatto in modo di ottenere il più possibile, cioè di avere tantissimi più utenti, però chiaramente quello che offrono al momento agli utenti non è un qualcosa di sostenibile, perché se usi effettivamente i token, tutti i token che c'è a disposizione, il costo per loro pare che sia maggiore rispetto a quello che è il loro guadagno, e quindi adesso
che è anche il motivo per cui avevano tolto l'integrazione con OpenClaw, perché quello era uno dei casi in cui gli utenti riuscivano a conservare tutti i token tutte le volte, e sì, probabilmente era too much per loro.
Sì, esatto. Cioè, lì, ora purtroppo, tornando al discorso di prima, loro avranno anche risolto i problemi, però io non mi aspetto che si torni sia con loro, sia con gli altri, perché anche gli altri, basta vedere quello che hanno fatto con Copilot, sia con loro sia con gli altri, si va in una direzione in cui ci hanno dato questa droga,
sì,
ci hanno messo nelle condizioni, esatto, ci hanno messo nelle condizioni di utilizzare questi strumenti, ci hanno messo nelle condizioni di non farne più a meno, perché ci siamo resi conto che comunque si diventa più produttivi, si è più veloci nel fare le cose, si sperimenta di più. Però a questo punto dicono: ok, adesso io ti ho dato questa necessità, ci sto rimettendo tanti soldi, è il momento che chiudiamo un attimino, stringiamo un po' la cinghia, e tu queste cose le continui a usare solo se paghi abbastanza, insomma. E quindi si torna al discorso di prima, in cui solo alcuni potranno comunque continuare a utilizzare questi strumenti, probabilmente.
Guarda, sono d'accordo con te. Tra l'altro, secondo me, Claude, l'abbonamento da 20 euro andava bene se usato come uno usa ChatGPT web, nel senso che se poi uno voleva provare a scrivere codice anche prima di tutto questo casino era insostenibile. Io ci ho provato e dopo 3 sere sono passato al max, perché era impossibile utilizzarlo quello da 20 euro. Il max da 100, non da 200. Detto questo, io sono d'accordo con te. Secondo me sono rimasti un po'... o era una strategia loro, sono rimasti un po' bloccati sul fatto che offrono troppo per quello che pagano. L'ho detto anche la scorsa puntata, secondo me noi stiamo ancora nella fase in cui, ok, abbiamo token infiniti, usiamo le AI come fosse un bazooka per uccidere sia una mosca sia un carro armato. E io personalmente mi sento dove imparare molto meglio come ottimizzare i prompt, le chiamate, usare meno token possibili, perché tipo tante puntate fa parlavamo di come scrive gli agents MD o Claude MD, no? E dicevamo la struttura del progetto magari non ha senso metterla, perché tanto noi quando vediamo il prompt, Claude o chi per lui è sempre in grado di scansionare la struttura del progetto, che è vero. È vero pure che ogni volta fassi scansionare la struttura del progetto costa un botto di token. Quindi io mi sento di non essere ancora entrato in quel sistema di ottimizzazione. Secondo me è fondamentale, perché è vero che loro c'hanno colpa dei limiti abbassati, ma secondo me anche noi, insomma, vediamo un poco...
Sì, sì. Diciamo che si può andare verso un po'... È come un po'... tornare a interessarsi alla gestione, per esempio, della memoria, no? Da adesso, esatto, magari bravo, scrivi il codice, non è che dici vabbè, se consumo 1 megabyte in più di RAM, cioè, mi interessa qualcosa, boh, sì, probabilmente no, magari in passato invece ci facevi più attenzione, non lo so, io non ce l'ho mai avuta questa problematica, però che ne so, magari chi lavora su microcontrollori,
con la blockchain c'è,
vedi, quindi... tu ce l'hai, cerchi di minimizzare il consumo, cerchi magari di... Oh, dicevo, nei microcontrollori cerchi di far centrare il codice e devi fare qualche ottimizzazione. Allo stesso modo con gli agenti, o in generale comunque con l'utilizzo dell'AI nel codice, probabilmente si dovrebbe tornare un po' a cercare di ottimizzare alcuni aspetti che in questi mesi noi abbiamo dato per scontato, perché mi detto, vabbè, tanto che mi importa se scrivo un prompt perfetto, preciso, o se gli dico in generale cosa vorrei fare, poi ci ragiona lui. E invece abbiamo visto adesso che ci sono delle regole un pochettino che magari vanno seguite per cercare di migliorare, per cercare di ridurre, anzi, questi consumi.
Sono d'accordo.
Ma... ho visto che vai.
Esatto.
Perché ho visto che avessi scritto una cosa che mi interessa avere un feedback.
Sì, perché non ne avevamo parlato, ma mentre abbiamo iniziato la puntata mi sono ricordato, ma io ho provato questi giorni Cloud Design, quindi almeno possiamo fare due chiacchiere su una mia prima impressione. Io quello che ho fatto è, allora, innanzitutto, io non so in quale abbonamento l'hanno messo. Non so se anche sul quello gratuito e quello, diciamo, il primo step delle subscription è incluso. Io col Max me lo sono trovato dentro, hanno mandato un'email, ho detto ok, proviamolo. Per me è stato molto carino perché di base la prima cosa che mi ha fatto fare è il design system di un sito. Io ho un sito carino in produzione, vabbè, Cinemappo, quello che ti dà gli orari dei cinema, ne abbiamo già parlato, però c'ha un design che rivisto ad essere orribile. Quindi quello che ho fatto è ho aperto Cloud Design, è solamente web in questo momento, però la cosa carina è che ti fa caricare il codice. Quindi io gli ho dato proprio tutto il codice del sito web, lui se l'è preso, io ho detto ok, fammi un design system. La cosa carina del design system è che ti dà tutte quelle regole, mo io non ci capisco niente del design, però mi piace averci la palette dei colori, i font utilizzati e tutta quella roba in modo che è standardizzata e so che va usato quello. Gli ho chiesto, fammi il system design, rifammi il design di tutto il sito web, fammi una strategia social con dei post su Instagram, dammi un'identità in base alle città, cioè deve essere un colore diverso, rifammi il logo, gli ho chiesto un sacco di roba. Partiamo dalla prima cosa, i token. Non so tanti, non so nemmeno pochi, perché io questa cosa me la so posta dopo. Ho pensato, potevo andare a step. Invece sono arrivato alla fine, ho consumato il 100% dei token. Poi Anthropic mi ha regalato 85 euro di extra consumo che ho utilizzato per altri 50 euro e è riuscito a tirarmi fuori con quindi il 100% dei token più 50 euro di extra consumo che mi hanno dato gratis. Il design di tutto il sito, che so circa 4 pagine diverse con tutti i vari componenti, eccetera, eccetera, le card, eccetera, eccetera. Il design system in generale, quindi palette, PDF dove ti spiega cosa di usare dove, una strategia Instagram che va approfondita ma che è una prima bozza carina e tutti i vari loghi da utilizzare nel sito. Questo me l'ha tirato fuori tutto quanto. I limiti, i token vengono resettati una volta a settimana, quindi una volta finiti dovete aspettare 7 giorni e e vengono riportati a zero. Funziona secondo me molto bene, io sono super soddisfatto di quello che ha tirato fuori. Ho dovuto iterare molto poco, gli ho detto solamente alcune volte io questa cosa la vorrei così, ma perché era un'idea mia, non perché era un errore suo. Quindi dal mio punto di vista lavoro ottimo. L'unico punto dove secondo me possono migliorare è il fatto che io mi aspettavo, una volta che scarico i sorgenti del design system, di tutti i componenti che ha tirato fuori da Cloud Design, pensavo, mi dà i componenti, mi dà tutta la roba a cui ha lavorato, mi dà anche il prompt da dare a Cloud Code, l'integrazione sarà semplicissima. Manco per niente. Perché passare da Cloud Design alla stessa roba funzionante utilizzando Cloud Code ha richiesto un po' di tempo, quindi io ho dato il prompt suggerito da Cloud Design, gli ho dato la cartella con tutti i file su cui ha lavorato Cloud Design. Quello che ha fatto è stato prima versione, una roba, diciamo una prima versione del sito dove c'era metà della roba che mi aveva fatto Cloud Design, e poi mano a mano io mi sono dovuto mettere lì, controllare ogni singola pagina quello che mancava, dirgli di aggiustare delle cose, e alla fine è venuto esattamente identico. Quello che mi aspettavo però è che con un solo prompt riuscisse a tirarmi fuori la stessa cosa. Non è stato in grado di farlo. Questo secondo me è male, nel senso che visto che poi è la stessa piattaforma, per me l'integrazione deve essere schiocco di dita, tu me lo riporti di là, visto che ti ho linkato anche il codice in anticipo, non è che tu hai lavorato sul nulla e poi io lo devo integrare. Quindi questo non mi è piaciuto. Però ecco, per il resto funziona. Ho avuto altri feedback da altre persone che l'hanno usato, che hanno detto, magari un po' più brave di me sul design, hanno detto a me, ma fatto questa cosa, era molto buona, ma non mi convinceva fino in fondo, c'è il plugin per importarlo su Canva e lavorarci direttamente da Canva. Infatti se entrate su claude.ai/design trovate anche una qualche endorsement di Canva, quindi probabilmente Anthropic e Canva hanno lavorato insieme su sta roba e lo puoi integrare direttamente lì. E ecco, questa è una prima versione. Tra 4 giorni, quando si sbloccano i token, forse ci faccio un'altra prova e faccio sempre meglio se vedo qualcosa di diverso.
Allora, la cosa che mi ha colpito di più di tutto questo discorso è la strategia Instagram. In che senso? Cioè, cosa ha fatto effettivamente?
Guarda, io col fatto che te dico proprio il caso pratico, gli avevo chiesto, voglio creare un account Instagram e voglio che, visto che io ho un sito dove metto gli orari di cinema, voglio per città che mi dai per esempio i film usciti in questa settimana, i film in lingua originale, quindi mi ha fatto dei post diciamo standard che poi vanno riempiti con, nel mio caso, liste di film o liste di immagini, ma che praticamente poi genera ogni volta in maniera dinamica, aggiungendoci i nomi dei film o le immagini dei film che sono usciti in quella settimana. Quindi mi ha fatto proprio la base dei caroselli o dei post singoli. Non ho provato a fare dei reel, ma perché non so nemmeno se è in grado di farlo, magari sì. Che altro ha fatto? Sì, ha fatto questo fondamentalmente. Tutte basi per caroselli e post.
Comunque interessante, sarebbe poi carino capire se magari, visto che c'è l'integrazione con le API, te le riempi anche con qualche script.
Esatto.
E l'altra cosa che mi ha colpito in negativo però è che non è molto integrato ancora con Cloud Code, però immagino che questo sia un qualcosa che nelle prossime settimane andranno a risolvere, perché noi avevamo parlato, se ti ricordi, avevamo parlato di Google Stitch, che ti avevo detto guarda anche quello,
sì.
E lì è abbastanza integrato, perché nel momento in cui tu c'hai il design, poi c'hai il pulsantino che ti dice importalo su Google AI Studio, se non ricordo male,
okay.
E lì lui ti scrive il codice in TypeScript per la versione web di quello che ti ha prodotto, del design che ti ha prodotto, almeno quello che avevo provato io era stato questo. La cosa che però poi avevo fatto era scaricarmi questo e tradurlo in Kotlin, perché volevo che fosse un'app Android. Quindi ecco, secondo me c'è la possibilità, insomma, di magari... Ci sarà sicuramente la possibilità in futuro di andarlo poi a integrare meglio con Cloud Code. E l'altra cosa che mi aspetto è che... Tu hai detto l'hai usato da web, giusto?
Sì. Perché non l'ho trovato sull'applicazione né da linea di comando, quindi...
Perché magari anche lì, se lo integri nell'applicazione, sei già sul computer e cioè lavori meglio magari anche con la repo, con tutto quanto, e riesci a importare il tutto più facilmente, immagino.
Che era quello che mi aspettavo, perché ok che tu mi fai caricare il codice sul web, però se ce l'ho in locale sull'applicazione, tu accedi direttamente alla cartella, mi modifichi i file, io vedo la differenza su Git e bla bla bla, e lavori direttamente lì, non ti devo poi dare un altro prompt per dirti ok adesso integramelo. E quindi sì, penso sia proprio, cioè spero sì, sia la loro direzione.
Sì.
Quindi sì. E non so se c'hai altre considerazioni su questo.
No, su questo
se
no,
passo alla prossima, perché a me un po' di giorni fa mi è arrivato contemporaneamente una mail e un messaggio in cui dicevano che devi stare attenti a chi usa Vercel perché erano stati violati, e nello specifico devi stare attenti alle le variabili d'ambiente che uno aveva settato sui vari progetti. Di fatto Vercel ci ha avuto un problema di sicurezza. E vabbè, intanto Vercel immagino che più o meno la conosciamo tutti, ma è l'azienda che sta dietro a Next.js, intanto il framework JavaScript super utilizzato, ma è anche una piattaforma di hosting e è molto comoda. Io ultimamente la sto usando molto, perché se fai un frontend con Next.js, poi l'integrazione con Vercel è praticamente immediata. come direbbero su Tintoria, basta un click. No, scherzo, c'hai anche l'automatizzazione, da GitHub fai il deploy su Vercel e in un secondo hai deployato tutto quanto. C'ha un piano gratuito, ora Vercel non ci paga, però quando uno sperimenta con i vari GPT o Claude, secondo me Vercel è una delle soluzioni top, perché non paghi e c'hai un piano gratuito che comunque è buono, anche perché c'è qualche centinaio di utenti. Comunque, c'è avuto un incidente di sicurezza che ha confermato proprio loro internamente. All'inizio sembrava limitato e avevano anche identificato un problema di supply chain. Poi nel tempo si è scoperto che non è stato proprio così, perché la prima versione della storia è stata che l'attacco non è partito direttamente da Vercel, ma è stata una violazione precedente subita da ContextAI. ContextAI, che è un servizio esterno che fa strumenti AI per la produttività. Un dipendente di Vercel aveva dato, aveva acceduto a ContextAI col suo account aziendale, aveva dato permessi che non doveva dare per far leggere roba, e ContextAI però è stata compromessa nel frattempo. Gli attaccanti hanno potuto sfruttare i permessi che il dipendente aveva dato all'interno di Vercel per impersonare l'account e accedere direttamente ai sistemi interni di Vercel. Da lì sono stati letti delle variabili d'ambiente, il che significa che magari c'erano secret dell'API, anche banalmente di Anthropic o dei AWS, o insomma roba a consumo che ti fa spendere un sacco di soldi dove è collegata c'è la carta di credito, quindi non roba banale. Ma fino a qui sembrava quindi un attacco di supply chain digitale, quindi non una falla diretta in Vercel, ma una falla di un fornitore dei servizi che poi ha portato a un problema dentro Vercel. In pochi giorni però è emerso un secondo problema, cioè Vercel ha aggiornato la pagina, insomma, riguardo all'indagine interna che stava portando avanti, e sembra che alcuni dati dei clienti erano stati rubati già prima del breach collegato a ContextAI, quindi esisteva un'altra compromissione precedente. Probabilmente quello che sembra essere che è legato a accessi malevoli su alcuni account di alcuni clienti, probabilmente attraverso social engineering o malware. Non ci so riguardo a questo dettagli da parte di Vercel, quindi non si sa nulla, ma Vercel ha comunque confermato che questa attività sospetta è avvenuta prima dell'incidente principale. Quindi gli attacchi sono stati due, con l'occasione, diciamo, a chiunque ha dei secret interessanti su Vercel di fare qualche modifica. E niente, questa è stata una storia interessante. E che altro? Niente.
Sì, è sempre affascinante leggere poi magari dopo quello che è successo, e specialmente se poi magari non sei coinvolto più di tanto.
Sì. Ah, tra l'altro aggiungo che, questo perché l'ho letto, hanno detto che Vercel ha contattato direttamente i clienti che sono stati interessati dai data breach e sono stati attaccati, loro dicono, variabili d'ambiente che erano segnate come private ma non ad alto rischio, perché evidentemente poi distinguere il tipo di sicurezza sulle variabili d'ambiente, io questo non me ne ho nemmeno accorto perché ho veramente dei side project lì. Però insomma, ecco, altro avvertimento, controllate la mail, vedete se c'è un consumo strano di API di Anthropic, probabilmente è perso.
Cioè, nel senso che comunque potrebbero avervi preso quell'informazione, giusto?
Sì.
Ah, sì. Ok. Beh, bene. Vabbè, comunque l'importante è che se ne siano accorti anche in breve tempo, più o meno.
A me interessa sempre, perché è chiaro che le aziende devono confermare e rendere pubblico l'attacco che c'è stato e da cosa provenga, però non è nemmeno banale, cioè non so che tipo di ripercussioni ci avrà una storia del genere, magari perdi clienti, quindi anche è giusto prendersi la responsabilità, ma non sempre mi aspetto che queste aziende lo facciano con molta trasparenza. Quindi da una parte è bello vederlo, dall'altra mi chiedo anche sempre se...
Non so se siano obbligati, cioè nel senso non so se probabilmente sì. Con qualche regolamentazione hanno degli obblighi, credo di sì.
Probabilmente sì, ma anche per una questione proprio di facciata, io vorrei sapere, scusate, abbiamo fatto un errore, c'è stato questo problema, piuttosto che, ah, sai che i tuoi dati forse stanno in giro, perché quella opacità rende ancora più grave la cosa, quindi meglio così, decisamente.
La cosa che vi volevo in realtà dire è di leggervi un articolo pubblicato nella newsletter di The Pragmatic Engineer. Vi mettiamo il link nelle note della puntata. Il titolo dell'articolo è The Token Maxing as a Weird New Trend. Cosa vuol dire? Nella newsletter, in questa newsletter si va un po' ad analizzare quello che sta succedendo in varie aziende. Nello specifico, si racconta di Meta, di Microsoft e di Salesforce come aziende in cui la questione di token sta un po' sfuggendo di mano, mentre invece si racconta di Shopify come un esempio positivo di come invece questo token maxing viene sfruttato nel modo corretto. Con token maxing, quello che lui intende, che in realtà è una parola che è stata coniata a quanto pare nei mesi scorsi, si intende questa pratica di andare a utilizzare il più possibile token di modelli di AI per la scrittura di codice, per produrre qualcosa di nuovo. Perché vogliamo sfruttarli a più non posso, perché vogliamo far vedere che siamo più produttivi fondamentalmente. Quindi cosa
Sembra quasi una
succede?
metrica di quanto uno lavora e quanto lavora bene.
È esattamente quello che è successo in realtà, perché allora, andando in ordine, diciamo, rispetto a quello che è scritto nell'articolo, all'interno di Meta è stata creata una leaderboard interna di quanto i dipendenti consumassero token. E ovviamente cosa succede quando c'è una leaderboard che si cerca di essere tra i primi? E quindi in
Certo.
pratica questa leaderboard riportava solamente i primi 250 utenti, cioè i primi 250 sviluppatori di Meta che utilizzano l'AI e il rispettivo consumo di token. Cosa ha portato a questo? Cosa ha portato questo? Ovviamente che il fatto che ci fosse una leaderboard, c'era una gamification, quindi cercavi di spendere il più possibile, ci spendi più token possibile, anche se quel lavoro che stavi producendo era in realtà qualcosa che tu sapevi benissimo che non sarebbe andato magari in produzione, semplicemente facevi prove, provavi cose, semplicemente perché volevi finire nella leaderboard.
Ma sicuro.
C'è stato tantissimo spreco di token, perché appunto parla un dipendente di Meta all'interno di questa newsletter, parla di tantissime persone che stavano eseguendo una sorta di open claw interno che portava semplicemente a uno spreco di token senza in realtà portare nulla all'azienda. E poi chiaramente con più utilizzo di questi strumenti, senza poi controllo, si va a scrivere del codice che in alcuni casi può essere pieno di problemi anche di sicurezza, e questo porta poi a dei problemi ai sistemi che vanno in produzione. Da quello che dicono nell'articolo, il totale dei token utilizzato in 30 giorni all'interno di Meta è stato di 60 trilioni, che se consideriamo il costo delle API di Anthropic si aggira intorno ai 900 milioni di dollari. E dopo che questa vicenda è finita pubblica, è andata virale, Meta ha eliminato questa leaderboard interna, però il problema è che comunque poi l'utilizzo di questi token in qualche modo viene utilizzato anche per capire un po' come lavorano i dipendenti, quindi in realtà i dipendenti alla fine continuano ad usarli in maniera estensiva e anche a sprecarli perché devono far vedere che comunque lavorano. E questo era il primo caso che è andato a finire con la leaderboard che è stata abolita. Anche Microsoft si trova in una situazione simile perché anche loro hanno una leaderboard interna da gennaio, e la cosa che hanno notato è che in realtà le persone che sono andate poi a consumare token all'interno di questa leaderboard nelle prime posizioni sono persone che non erano più solite scrivere codice, quindi ingegneri molto senior che scrivevano zero codice prima praticamente, ma in realtà adesso ne scrivono e anche livelli più alti di persone che quindi praticamente non scrivono più codice, che fanno meeting tutto il giorno, ma che in realtà si trovano nei primi posti di questa leaderboard. Perché comunque, di nuovo, torniamo al fatto che questa è una metrica che potrebbe essere considerata, che viene considerata all'interno delle performance review, quindi se uno magari vuole avere una promozione, a quanto pare c'è questa idea di fare questo token maxing e andare più alto possibile in questa leaderboard, perché per cercare di risultare tra quelli che lavorano maggiormente. Quindi cosa succede? Che anche qui c'era riportato l'esperienza di un ingegnere di Microsoft che dice: io utilizzo l'AI anche per cose che non sarebbe per cui non sarebbe necessario utilizzarla. Per esempio, chiedo, faccio domande riguardo alla documentazione, anche se farei prima ad aprirla, faccio scrivere codice, prototipi di cose che non andranno mai in produzione, semplicemente perché così consumo più token, e quindi anche qui si sprecano più token del necessario. Anche di anche l'esperienza di Salesforce è simile, e quindi in pratica anche qui si cerca di mettere un target di spesa per i singoli dipendenti, per quanto riguarda l'utilizzo di AI, che in realtà qua sono anche pochi secondo me, perché il target è tipo $100 a settimana su Cloud Code, 70 su Cursor, quindi proprio...
Che lo fai dicendogli buongiorno la mattina praticamente.
Esatto. Però puoi eccedere questi limiti semplicemente premendo un pulsante, e quindi appunto anche qui si finisce con dev che chiedono fammi questo progetto e non se ne fanno assolutamente nulla, però allo stesso tempo il manager dice, cioè dicono anche i manager, ti dicono: ok, ma perché stai usando meno del target? Perché se tu usi meno di questo target, a quanto pare vieni in qualche modo segnalato come dipendente che ha usato meno. Quindi, per evitare di essere segnalato come dipendente che usa meno token, cosa faccio? Cose inutili, però consumo. L'ultimo esempio che viene riportato è invece un esempio funzionante di questa cosa qua dei token, perché parla di Shopify, che a quanto pare ha una leaderboard interna già da qualche mese, e in realtà qui lo fanno in modo differente, nel senso che cercano, ok, che ti danno la leaderboard, ma quindi la leaderboard in qualche modo ti spinge a usare maggiormente questi strumenti, ma se tu usi tantissimi token, allo stesso tempo, da quello che dicono nell'articolo, ti segnalano e dicono: ok, ma cosa ci stai facendo? Nel senso, se li stai usando molto, fammi vedere cosa ci stai effettivamente facendo con questi token, cosa ci hai prodotto con questi token, che ci sta, secondo me. Non è il semplice spendiamo, ma spendiamo e cerchiamo di capire perché lo stiamo facendo. Il che mi porta a una domanda che mi stavo facendo nei giorni scorsi. Ora probabilmente questa aprirebbe una discussione molto più lunga, però magari la lasciamo anche per una nuova puntata questa, perché la domanda che mi faccio è: prendiamo di nuovo l'esempio di Meta, 60 trilioni di token prodotti, 900 milioni in un mese di costo di AI, che vabbè sarà minore perché non pagano chiaramente quello che pagherei io, perché magari avranno degli abbonamenti,
c'hanno un accordo,
Però allo stesso tempo mi chiedo: ma hai speso 900 milioni, supponiamo che hai speso 900 milioni, da questi 900 milioni spesi effettivamente tu sai darmi un numero di quanto è migliorata la tua produttività, oppure di quanto il tuo prodotto è stato migliore, hai fatto più soldi dopo che hai speso quei 900 milioni? Perché qui stanno sì spendendo, però da quello che io capisco, poi non so, magari mi sbaglio io, non c'è una metrica ben definita su come misurare il ritorno di questa spesa, no? Perché io sto spendendo 900 milioni al mese, qual è il ritorno? Cioè, riesco a capirlo?
Allora, la mia percezione, ma è una percezione magari sbagliata, è che queste mi sembrano dei test generali, nel senso che io ti spingo a consumare più token possibile, a sfruttare, a portare al limite di quello che tu puoi usare l'intelligenza artificiale. Vedo quanto sale la produttività, che comunque sale in maniera imbarazzante rispetto a quello che scrivevamo noi un tempo, per poi dire: ok, le cose a quel punto secondo me sono due. O riuscite a lavorare talmente tanto che io posso andare in rami di azienda che prima non avevo nemmeno concepito perché non ci arrivavamo con la produttività, oppure quello che prima facevano in 10 dipendenti, adesso me lo fate in 2, me l'avete dimostrato perché mi avete usato le AI in questo modo, quindi facciamo che gli altri 8 vanno a aprire un forno e vendono delle cose buonissime e gli altri me li tengo io dentro Meta. Secondo me è questo, cioè, andremo tutti a fare i panettieri. No, nel senso che da una parte mi sembra che lato manageriale sia usate le AI, usatela il più possibile, e noi stiamo dando la nostra buona parte, tutta la nostra buona volontà per dimostrargli che effettivamente possono far meno di noi. Mi sembra quasi evidente arrivare a questo punto, che il nostro scopo per i modelli attuali è scrivere una issue, passare la issue, rivedere la issue. Quando arriverà qualcosa che si metterà in fondo e all'inizio, quindi nello scrivere la issue e nel controllare la issue.
Sì, sì, però mi manca sempre poi effettivamente una metrica o qualcosa che mi dica quanto effettivamente con tutti quei trilioni di token spesi ci hai avuto un guadagno. Quello mi manca. Cioè, ad oggi credo non sia possibile avere una misurazione vera e propria di quanto effettivamente ti stia migliorando. Perché va bene che dici sei molti diciamo sì, sono più produttivo, scrivo più codice, ok, ma è codice che poi mi permette di mettere, che ne so, in produzione un prodotto più velocemente e battere la concorrenza, mette in produzione più costi,
ce l'hai soldi. Se io ci avessi un'azienda potrei comparare rispetto all'anno precedente quante feature riesco a sviluppare, chiaramente poi una feature non è comparabile uno a uno, però magari c'è un grado di difficoltà, una criticità, bla bla bla, e riesci quindi magari con coefficiente a tirare fuori una regola. Sì. Vedi quante feature hai tirato fuori, quante segnalazioni, debug, criticità varie sono arrivate, quindi secondo me delle metriche ce l'hanno.
Sì, poi dipende anche cosa consideri feature, perché magari a quel punto dici vabbè, tanto posso produrre codice gratis, allora facciamo tante cose inutili invece che una che mi porta a avere
chiaro
un milione di utenti in più, non lo so.
Sì, assolutamente sì, quello è vero.
Quindi vabbè, questo è un discorso un po' più
gigante,
complesso, secondo me, sì.
Assolutamente sì. Però è una direzione di cui parleremo anche più avanti, perché la stanno prendendo un po' tutte le aziende. Invece, sempre riguardo a questa roba qua, ho letto una notizia che secondo me non è interessante per la notizia, ma per ragionamenti che abbiamo fatto durante il podcast, durante le varie puntate. Cioè, Aleph Alpha, penso di averlo letto bene, e Cohere, si sono fuse. Cohere è una startup canadese fondata da ex ingegneri di Google Brain, che ha come target, diciamo, lo sviluppo di AI per aziende. L'altra azienda è un'azienda tedesca che quello che fa fondamentalmente è costruire modelli AI, e nella mission c'è proprio che questi modelli AI sono europei, sono indipendenti e sono, diciamo, per le aziende. Quindi mi sembra che l'obiettivo di questa fusione sia creare una sorta di terzo polo che vada fuori dalle big tech statunitensi, i nuovi modelli cinesi, e che, o almeno così lo vendono, poi per quanto mi riguarda io da esterno non vedo nemmeno le foglie muoversi dal punto di vista europeo o canadese, quindi non mi sembra ci siano modelli che dici oggi non uso Claude, GPT o qualche modello cinese, ma utilizzo quello tedesco, questo non è mai successo, però l'idea è che almeno si stanno muovendo per avere questo terzo polo con modelli europei e indipendenza da Cina e America. Non so se tu conoscevi queste aziende o se è una roba che magari la trovi sulla home TechCrunch perché gli torna bene parlare dell'Europa che sta cercando di muoversi, o se invece hanno effettivamente una rilevanza. Ok.
L'altra no.
Infatti, ok. Cohere mi era sembrato di averla sentita anche a me, infatti quando l'ho aperto poi qualcosa mi diceva, quest'altra tedesca non l'avevo mai nemmeno sentita. Però.
Sì. Tra l'altro, ora vabbè, non ne parliamo perché altrimenti andiamo veramente lunghi, però non so se hai sentito che SpaceX, a quanto pare, si sta comprando Cursor.
Sì, ho letto.
Fa abbastanza sorridere questa cosa, però vabbè. ne parliamo
è
magari.
Sarebbe bello vedere come Cursor 3 mesi fa era l'azienda top nel mondo AI che aveva svoltato tutto a tutti, e adesso deve sbrigarsi a vendere perché se la stanno mangiando.
Sì, però sì.
Questo è al solito.
Va bene, non so se vuoi raccontarci di qualche Pointer Pix o se li rimandiamo alla puntata prossima, visto che in realtà eravamo partiti con un po' gli argomenti e poi siamo finiti
infatti,
con un'ora di puntata.
Io, visto che tanto non li facciamo, li terrei a questo punto come una puntata in cui li possiamo ampliare un pochino.
Va bene,
non andiamo di corsa.
Mi sembra una buona idea. Sì, anche perché alcuni secondo me c'ha senso espanderli.
Anche secondo me.
Quindi vi lasciamo col dubbio. Nel frattempo, se avete qualcosa da segnalarci, da consigliarci, anche da questo punto di vista, vi aspettiamo nella Pointer Chat.
Yes.
Detto questo, allora, rimaniamo, come ho detto, in contatto col Pointer Podcast tramite la Pointer Chat, e vi salutiamo, vi ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast fino in fondo in questa settimana, e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!